E anche da parte mia un caloroso saluto, il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. L'affermazione più importante di tutto il Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 8, al versetto 12, e dice: «Io sono la luce del mondo». Ieri abbiamo esaminato il discorso attorno a questa affermazione e oggi vogliamo vedere l'ultima parte del capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Scopriamo insieme la seconda parte del suo discorso, leggendo i versetti dal 21 al 29, come dicevo prima, dal capitolo 8. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete, e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «S'ucciderà forse, poiché dice: dove vado io, voi non potete venire?» Egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quello che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Possiamo in primo luogo osservare che questi giudei brancolavano nel buio. Prima gli chiesero dove fosse suo padre, pensando evidentemente a un padre umano, poi si domandarono se non stesse per uccidersi. Essi non sapevano nulla di quello che Gesù aveva detto ai suoi discepoli, che sarebbe andato a Gerusalemme per morire per mano dei gentili, che capi religiosi lo avrebbero messo a morte e che la sua morte sarebbe stata la redenzione per i peccati del mondo. Gesù non stava per uccidersi, bensì avrebbe dato la sua vita come riscatto per molti. Il discorso di Gesù era praticamente incomprensibile a coloro che aveva davanti. Gesù stava facendo riferimento al fatto che la conoscenza umana è ottenuta da chiunque abbia un minimo di intelligenza. Al contrario, la conoscenza divina si ottiene soltanto per mezzo dello Spirito di Dio che ci rivela le cose di Cristo. Per questo motivo i capi religiosi, così legati al materiale, non potevano capire i suoi discorsi, sempre volti all'aspetto spirituale della vita. Gesù stava spiegando in effetti molto chiaramente che tutti coloro che lo stavano ascoltando, ad eccezione di chi avrebbe creduto in lui, sarebbero morti nella loro condizione di peccato, condannati di conseguenza alla condanna eterna. Le persone muoiono perché sono peccatrici, e questa è la conseguenza naturale del peccato. Ma rimangono eternamente nella loro condizione di morti spiritualmente se non accettano il Signore Gesù Cristo come Salvatore. Questi giudei non conoscevano la missione di Gesù, la sua opera, e non conoscevano neppure lui. Gesù riconfermava in pratica le sue affermazioni di essere il Messia, il Salvatore del mondo. Gesù aveva sempre detto di fare, di dire quello che voleva suo padre. Affermava che Dio Padre lo aveva mandato e che lui, il Figlio, stava facendo la volontà del Padre. Gesù non si era mai riferito alla propria volontà, alla propria intelligenza. Questo è un esempio per noi che dobbiamo trasmettere la parola di Dio e non dei messaggi che provengono dal nostro intelletto. I giudei non capirono nulla delle cose celesti spiegate da Gesù perché, come abbiamo già detto, erano ancorati a ciò che è terreno. Fu a questo punto che Gesù pronunciò le parole: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Quando Gesù si definisce Figlio dell'uomo, si riferisce alle parole del profeta Daniele, capitolo 7, versetti 13 e 14. «Il Figlio dell'uomo viene fino al vegliardo e diventa capo di questo universo». Così il Signore Gesù si riferisce sia alla crocifissione che alla sua incoronazione futura. Dopo la morte e la resurrezione di Cristo, molti di questi capi religiosi avrebbero creduto in lui, come ci viene raccontato nel libro degli Atti. Questo era ciò che egli stava dicendo loro. In seguito essi avrebbero conosciuto che Gesù era quello che affermava di essere. La morte redentrice di Cristo rivela il perché della sua venuta e chi egli sia davvero. Non è possibile sapere chi egli è finché non si conosce quello che ha fatto. Nella sezione successiva viene esaminata la natura della vera libertà. I giudei che avevano creduto in Gesù avevano bisogno di crescere E a loro Gesù si rivolse proseguendo nel suo ragionamento. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro». Essi gli risposero: «Nostro padre è Abramo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio». Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono preceduto e vengo da Dio. Infatti io non son venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto la verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Soltanto la fede salva. Ma la fede che salva non è sola, produce qualcosa. Dopo che una persona ha creduto nel Signore Gesù Cristo, il suo desiderio è quello di perseverare nella sua parola. La prova della fede è la perseveranza con il Salvatore. La verità vi farà liberi. La verità è che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Egli è la verità. Prima andiamo a Lui come nostro Salvatore, poi in seguito conosciamo per esperienza che siamo liberi, liberi dalla condanna del peccato, perché non dobbiamo stare svegli di notte con la preoccupazione di sapere se andremo all'inferno. Gesù non ci chiede nemmeno di vivere la vita cristiana, ci chiede solo di avere fiducia in Lui e lasciarlo vivere nella nostra esistenza. Quando ci abbandoniamo a Lui, siamo liberi, davvero. I giudei mentivano, travisavano le cose quando dicevano di non essere schiavi di nessuno. Erano stati schiavi in Egitto, in Babilonia, e mentre parlavano erano sotto il tallone di ferro dei romani. Essi non erano liberi né fisicamente né spiritualmente. Affermavano di essere progenie di Abramo e volevano uccidere Gesù. Continuare in una vita di peccato significa essere schiavo del peccato. Dubito che noi possiamo passare un giorno senza commettere peccato. Ma il credente ogni giorno confessa i suoi peccati al Padre, mentre un non credente non lo farà mai. Questo concetto è espresso in Romani 6, al versetto 16. «Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite?» Gesù a questo punto del discorso divenne sottile. «Un servo lavora per voi durante il giorno, ma quando viene la sera se ne ritorna a casa. Il figlio invece entra in casa, si siede e si rilassa perché è casa sua». Il Signore sta dicendo a questi capi che essi in realtà non sono figli di Dio. Essi si trovavano in quel momento nel Tempio, ma non ci sarebbero rimasti a lungo, perché nel 70 d.C. Tito, l'imperatore, avrebbe portato tutti loro in schiavitù. La sirena delle 5 era suonata, i servi dovevano lasciare la casa. Il Figlio ci rende veramente liberi. Noi non dobbiamo essere servi del peccato. Molti credenti accettano la sconfitta e il fallimento come cose facenti parte della normalità, ma Dio non ha mai previsto che vivessimo in questo modo. La sua intenzione è che noi viviamo per Lui con la potenza dello Spirito Santo. Un vecchio adagio dice: tale padre, tale figlio. Sebbene si dichiarino figli di Abramo, se lo fossero veramente, dovrebbero comportarsi come lui. Invece stanno cercando di uccidere Gesù. Quindi in effetti sono figli del diavolo. Satana è l'origine dell'omicidio, della menzogna, e i capi religiosi lo imitano perché stanno compiendo le azioni del loro padre. I giudei che lo stavano ascoltando ritornarono sull'argomento dicendo che non erano nati da fornicazione. Questi giudei pensavano di essere figli di Dio, ma in effetti erano figli del diavolo. Oggi abbiamo la stessa idea nella dottrina della paternità universale di Dio e della fratellanza universale, una concezione che non viene insegnata dalla Bibbia, perché si diventa figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Le parole di Gesù provocarono l'ostilità di quelle persone. Tuttavia, egli insisté nel dire che le sue parole erano la verità. Gesù viene da Dio, e chiunque figlio di Dio ascolterà Gesù. Le persone non vogliono sentirne parlare, cercano di pensare che tutti gli uomini sono buoni, tutti fratelli, e parlano continuamente di amore. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, se vuoi stare dalla parte della verità, devi denunciare il male, proprio come ha fatto il Signore, e questo provocherà dell'ostilità. È interessante che Gesù dica la verità delle persone che non gli credono, e che questa sua sincerità e franchezza provochino un forte antagonismo, anche da parte di chi è pronto a credere alle peggiori menzogne. I dittatori sanno tutto questo, e sono sicuri che se una grossa bugia viene ripetuta tante volte, finirà per essere creduta. Anche i pubblicitari moderni hanno imparato questa lezione. Gesù a questo punto mise in gioco la sua vita, chiedendo se qualcuno poteva convincerlo di peccato. Questa è una delle maggiori prove della deità di Cristo, perché, credetemi, se qualcuno dei suoi nemici avesse avuto una briciola di prova contro di lui, l'avrebbe usata. I giudei non avevano nessuna risposta logica alla sua domanda, e quindi ricorsero alla derisione, dicendo ciò che troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, dal versetto 48 in poi. Vado a leggervi questa parte. I giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità, vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte». I giudei gli dissero: «Ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti. E tu dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio. E non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se n'è rallegrato». I giudei gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Vorrei averlo potuto vedere in mezzo a quella folla. Essi lo odiavano tanto da volerlo uccidere. Avevano l'omicidio nel loro cuore, mentre Gesù aveva soltanto amore nel suo. Gesù stava andando alla croce per morire per loro. Essi pensavano a ottenere la sua morte, ed egli invece stava offrendo loro la vita. «Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte». Gesù stava offrendo loro la vita eterna, la vita spirituale. Caro ascoltatore, Gesù è molto di più di un uomo. Ancora una volta essi portarono a esempio Abramo, colui che i giudei consideravano il loro padre. Poteva Gesù essere maggiore di lui? Abramo ha mai visto Cristo? Certamente lo ha visto, perché le apparizioni di Dio alle persone del Vecchio Testamento erano una manifestazione di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Così è scritto in Giovanni 1, al verso 18. Quindi, sebbene il corpo di Abramo fosse sepolto là, egli non era morto veramente, ma era alla presenza di Dio. Gesù afferma questo chiaramente in Luca 20, al verso 38. «Ora egli non è Dio di morti, ma dei vivi, perché per lui tutti vivono». I teologi liberali moderni insegnano che Gesù Cristo era un grande maestro, ma che non ha mai affermato di essere Dio. Ascolta queste parole: «Prima che Abramo fosse nato, io sono. Egli è l'Eterno. L'Io sono, Dio». E i giudei capirono questo perfettamente, E proprio perché sapevano precisamente quello che stava affermando, presero delle pietre per lapidarlo. Volevano lapidarlo per bestemmia. Il problema è Gesù Cristo. Egli ha messo i giudei in difficoltà. Dovevano prendere una decisione a suo riguardo. Anche tu devi prendere una decisione su Cristo. Decidere se Lui è la verità o se è un bugiardo. Se è Dio e il Salvatore oppure no. Devi decidere se accettarlo o rifiutarlo. Ricorda che la tua decisione non cambia in nessun modo la sua persona. Egli rimane comunque il grande Io Sono, l'Eterno Dio, ma cambia radicalmente il tuo destino se l'accetti. Sta a te decidere, quindi, se accettarlo o voltargli le spalle. Mi fermo qui, con questa profonda domanda che voglio lasciare sul tuo cuore. Io ti ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo nel prossimo incontro, nel prossimo appuntamento. Ciao.